Lezione di esecuzione penale di giovedì 14 maggio del 2020, seconda ora. Proseguiamo nel disegnare la cornice costituzionale e sovranazionale dell'esecuzione penitenziaria. L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella sua veste, nel suo ruolo di disposizione diretta a tutelare la dignità del detenuto, è stata al centro di varie pronunce dei giudici di Strasburgo, anche in seguito ai ricorsi promossi sotto vari profili da persone ristrette nelle carceri italiane. Contrariamente a ciò che forse si potrebbe pensare, e nonostante le numerose occasioni in cui la Corte Edu è stata chiamata a pronunciarsi, la Corte non ha mai ravvisato situazioni di fatto tali da indurla a condannare l'Italia a causa delle severe, rigorose limitazioni imposte al detenuto in seguito alla sua sottoposizione al regime del cosiddetto carcere duro di cui all'articolo 41 bis, comma secondo. Un regime che, per la sua natura e per il suo rigore, per la sua eccezionalità, comporta elevate probabilità di violazione dei diritti umani. La giurisprudenza della Corte Edu, imperniata sull'articolo 3 della Convenzione, ha invece svolto un ruolo propulsivo con riferimento al sovraffollamento carcerario e all'ergastolo ostativo, ossia ad una pena detentiva senza alcun limite temporale, da espiare interamente in carcere, quindi senza possibilità di ottenere i benefici penitenziari o misure extra moenia, quindi diverse dal carcere, a meno che il condannato non abbia collaborato con la giustizia. Questo dice l'articolo 4 bis, comma primo dell'ordinamento penitenziario. Nel primo settore, quindi per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario, le sentenze di condanna della Corte, basate appunto sul presupposto che eccessivo sovraffollamento carcerario compromette inevitabilmente la dignità dei detenuti. Queste sentenze hanno indotto il legislatore italiano a intervenire con una serie di provvedimenti che hanno provocato un ridimensionamento della popolazione detenuta all'interno degli istituti penitenziari. La sentenza più importante in questo campo è la famosa sentenza Torreggiani, che avremo modo di analizzare meglio in seguito. Per quanto riguarda invece il secondo settore, ossia quello dell'ergastolo ostativo, la Corte Edu si è allineata a un suo precedente, nel quale aveva affermato che ai condannati che entrano in carcere non deve essere trasmesso il tacito messaggio "lasciate ogni speranza voi che entrate". Questo letteralmente è l'affermazione della Corte Edu. Quindi deve essere lasciata la speranza, no, di un miglioramento ai detenuti. E solo questa speranza induce loro a portare avanti un trattamento rieducativo le cui finalità sono quelle appunto della rieducazione e del reinserimento sociale. Ora, questa impostazione ha determinato una condanna dell'Italia perché, secondo la Corte Edu, l'ergastolo ostativo, che appunto è un ergastolo particolare, no, che osta ai benefici penitenziari che invece riguardano la generalità dei detenuti. Questo ergastolo preclude a quanti decidano di non collaborare con la giustizia, risultando in tal modo penalizzati da una presunzione di assoluta pericolosità sociale, qualsiasi prospettiva di un futuro reinserimento nella collettività. E quindi per questo contrasta con il canone della dignità del detenuto desumibile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per inciso, L'ergastolo ostativo, che viene meno soltanto con la collaborazione dei condannati con l'autorità giudiziaria, è quella a cui sono sottoposti i condannati per reati, gravi reati di associazione mafiosa o terroristica. Si fa riferimento a quella che si conosce per lo più come disciplina sui collaboratori di giustizia. Quindi soltanto con una fattiva collaborazione di costoro all'accertamento di gravi reati, allora può venir meno questo ostacolo all'accesso ai benefici penitenziari. Ecco, questa disciplina è stata ritenuta contraria all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che abbiamo precisato, da questa importante sentenza, tra l'altro molto recente, 13 giugno 2019, Viola contro Italia. Neanche questa pronuncia è rimasta priva di ricadute nel nostro ordinamento, perché a breve distanza di tempo è infatti intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, che, pur occupandosi di una preclusione di portata più circoscritta di quella presa in considerazione dal giudice europeo, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 bis, comma primo, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui consente di concedere i permessi premio ai condannati, compresi quelli cui sia stato inflitto l'ergastolo, per taluno dei delitti considerati da tale disposizione, quindi sempre i soliti di associazione mafioso-terroristica, nella sola ipotesi in cui questi ultimi abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'articolo 58 ter dell'ordinamento penitenziario. Con questa importante pronuncia, anche questa piuttosto recente perché è datata 26 febbraio 2020, numero 32, la Corte ha ritenuto che questo meccanismo introdotto dall'articolo 4 bis contrasta con gli articoli 3 e 27, comma terzo della Costituzione, nella parte in cui lega in modo inscindibile l'accesso ai benefici penitenziari, alle misure alternative concesse ai condannati detenuti, a questa collaborazione, quasi che ci fosse una presunzione assoluta di cessata pericolosità sociale soltanto quando il detenuto si offra a questa collaborazione. Questa assolutezza della presunzione si traduce in un automatismo sempre censurato dalla Corte Costituzionale nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, perché questo automatismo, questa assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale. Quindi, a seguito di questa pronuncia, ai condannati al regime carcerario ex articolo 41 bis, quindi quello del carcere duro, del carcere ostativo alla concessione delle misure alternative e dei benefici, a questi soggetti possono essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, quando, ha precisato la Corte, siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristico-eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Quindi, l'assenza di pericolosità sociale può essere desunta anche da ulteriori elementi probatori e non soltanto dalla avvenuta collaborazione con l'autorità giudiziaria. Quindi possiamo affermare che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si sia via via evoluta verso una crescente sensibilità per i diritti inviolabili dell'uomo, a cui consegue la propensione a ravvisare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione in situazioni che che pure in precedenza erano stati ritenuti compatibili con questo articolo. E questa evoluzione della Corte di Strasburgo comporta delle benefiche ricadute nel nostro ordinamento interno. Da quanto finora detto si può cogliere un dato significativo. La storia di quella che si chiama questione penitenziaria dimostra che in Italia vi è sempre un divario mutevole nel tempo tra le norme costituzionali e sovranazionali da un lato e la disciplina legislativa dell'esecuzione penitenziaria dall'altro, nonché tra questa disciplina e la realtà carceraria. Il primo tipo di scarto dipende dal fatto che, essendo il legislatore, a differenza del costituente e degli organismi sovranazionali, soprattutto preoccupato di acquisire consenso elettorale, spesso individua nell'uso demagogico del potere punitivo lo strumento più efficace per procurarsi questo consenso. Quindi, in presenza di una recrudescenza della criminalità, non importa se effettiva o solo percepita, vi è la tentazione per la politica di imboccare la via meno impegnativa ed elettoralmente più redditizia, che è quella dell'inasprimento sanzionatorio e del rigore carcerario, che sono presentati quali strumenti per contrastare la criminalità. Ora, come dimostrano storia e statistiche, questo non risponde a verità. È una quindi premessa non vera, fallace. Ma questa premessa non vera è destinata a far presa sull'opinione pubblica. E quindi, pur di perseguire questo obiettivo, quindi questo di far presa sull'opinione pubblica a scopi elettorali, il populismo penale, che altro non è che l'uso demagogico della risposta sanzionatoria dello Stato, non si fa scrupolo di emanare provvedimenti contrastanti con la Costituzione e con i principi sovraordinati della Convenzione europea. L'unica controspinta a questo populismo è rappresentata dalle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che faticosamente ripristinano gli argini della legalità. Il secondo tipo di discostamento ha altre cause, quello tra appunto normativa è realtà carceraria. La vita carceraria nel suo quotidiano è molto diversa da quella che pretenderebbero le norme. Si potrebbe dire che questo scarto tra legalità e prassi si registra in ogni settore, sicuramente anche nel processo penale. Processo penale e esperienza giudiziaria sono molto distanti tra di loro, ma in questo caso è uno scarto visibile e quindi denunciabile dalla collettività. Invece l'aggravante per il mondo del carcere è che questo mondo vive in un cono d'ombra, al di fuori dell'angolo visuale dell'opinione pubblica, che non lo conosce, lo dimentica, e quindi è sottratta al controllo dell'opinione pubblica. È un mondo chiuso, quindi, in cui la illegalità, la prevaricazione, l'arbitrio rimangono lontani da qualsiasi forma di vigilanza democratica. E allora l'unica possibilità di riavvicinare la condizione carceraria a quello che pretendono le norme, a quello che dovrebbe essere, sono legate alla presenza, all'intervento di alcuni organismi che hanno una funzione di controllo, come il garante dei diritti dei detenuti, nonché nei singoli casi alla facoltà, oggi per fortuna finalmente riconosciuta al detenuto, di invocare la tutela giurisdizionale in presenza di una violazione dei suoi diritti, rivolgendosi alla magistratura di sorveglianza o alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È così potuto accadere che a più di 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e dal suo illuminato dettato divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità, la situazione delle nostre carceri ha registrato un sovraffollamento di tale gravità che la Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver condannato il nostro paese con una pronuncia umiliante, ha emesso una sentenza cosiddetta pilota che condannava l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza Torreggiani rappresenta una triste parabola involutiva del nostro ordinamento. Cosa sia accaduto dopo la sentenza Torreggiani è storia di questi giorni.